Wiki Radio. Adriana Polveroni racconta Mark Rothko.
Markus Rothkowicz nasce a Dvinsk, oggi Lettonia, il 25 settembre del 1903. Quando ha 10 anni, la famiglia emigra dall'allora Russia per gli Stati Uniti. Prima destinazione è Portland, nell'Oregon, dove Markus arriva addirittura a vendere i giornali dopo che il padre, che era farmacista e quindi neanche proprio poverissimo, muore di tumore.
La famiglia di mio padre veniva da una zona della Russia che oggi si trova in Lettonia, anche se la famiglia di sua madre, cosa molto insolita per una famiglia ebrea, era di San Pietroburgo e vi aveva vissuto per parecchie generazioni.
La famiglia Rothkowicz abbandona Tvinsk in Lettonia nel 1913, in fuga dai pogrom zaristi.
Era stato allevato in modo molto religioso da suo padre. Quando suo padre morì, lui aveva 11 anni e da allora smise di praticare qualsiasi forma di religione. Il padre di mio padre veniva da una lunga dinastia di farmacisti. I suoi fratelli erano farmacisti, ma lui era l'unico ribelle che diventò un artista.
Ma anche se fosse arrivato direttamente a New York, dove approda appena ventenne, per morire un po' di fame, come racconterà lui in seguito, forse non avrebbe mai perdonato i genitori per averlo portato in un paese dove in realtà non si era mai sentito veramente a casa. Come molti emigrati russi, anche i genitori di Markus hanno idee radicali. E lui cresce da anarchico, racconterà in seguito, molto prima di capire cosa fosse la politica. Frequenta un po' di scuole, prima una borsa di studio alla Yale University, non si capisce bene esattamente l'indirizzo che vuole seguire, forse legge, ingegneria, forse lettere, comunque ci si ferma appena un anno. Poi si sposta a New York, appunto, come abbiamo visto, all'Art Student League, e ha come docente Max Weber, che è uno dei pochi maestri che l'artista riconoscerà sempre. Poi va alla New School of Design, sempre a New York. Ma per ora siamo intorno al 1923-24, l'arte non è in cima ai suoi interessi. Rothko studia più che altro teatro e musica, anzi il teatro avrà sempre un ruolo molto importante nella sua vita. A volte dirà che i suoi quadri sono come delle grandi rappresentazioni teatrali, e studia anche filosofia. Però va spesso al Metropolitan Museum a studiare i grandi. E poi accade il colpo di fulmine. È una donna, sì, ma una modella. Un giorno capitai per caso in una classe d'arte per cercare un amico che seguiva quel corso. Gli studenti erano tutti intenti a fare schizzi di una modella che posava nuda. E immediatamente decisi che quella era la vita che faceva per me. Ora, non è che Rothko si innamori della modella, però comincia a disegnare. E anzi lavora proprio come illustratore e anche come maestro, rivendicando con quel suo tipico piglio deciso che non l'abbandonerà mai, di essere stato, testuale, uno dei primi in questo paese a introdurre metodi progressisti per l'educazione artistica dei bambini. E comincia anche a fare le prime mostre, sono piccole cose che passano più o meno inosservate. Mentre frequenta queste scuole e anche qualche amico, si lega presto a un gruppo di giovani artisti. Il legame più importante è con Adolf Gottlieb, che ha la sua stessa età, e con lui e con altri fonda il gruppo dei Ten, una comunità di artisti di tendenza più o meno comunista e soprattutto piuttosto agguerrita, tanto che criticano le scelte della Whitney Biennale del 1938 con una contromostra, come diciamo oggi, The Ten, Whitney Dissenters. E in testa c'è proprio lui, Rothkowicz.
When I was a younger man, art was a lonely thing. No galleries, no collectors, no critics, no money. Yet it was a golden age, for we all had nothing to lose and a vision to gain. Today it is not quite the same. It is a time of tons of verbiage, activity, consumption.
Il gruppo si allarga, comprendendo alcuni artisti, tra quelli destinati a diventare i protagonisti della grande stagione dell'astrattismo americano, come per esempio Barnett Newman e Clifford Steele. È curioso però notare che le opere di questi anni, segnati comunque da un'intensa attività, Rochko produce veramente molto, non abbiano niente a che vedere con quelle enigmatiche, sconfinate campiture di colore che l'hanno reso famoso e dove lo sguardo sembra annegare. Rochko realizza piuttosto in questi anni una pittura figurativa che diversi critici hanno avvicinato al surrealismo, nonostante l'artista affermi di contestare i surrealisti e l'arte astratta come un figlio contesta i genitori, e che prima ancora, sempre i critici, avevano avvicinato all'espressionismo astratto. Ma anche per questa etichetta, Rochko, che ancora non ha abbreviato il suo nome, lo farà esattamente nel 1940, ha la risposta pronta: sono anti-espressionista. Taglia corto. In questo periodo, e ora siamo negli anni 30, Rochko comincia ad accusare le avvisaglie di una depressione che non lo abbandonerà mai completamente, ripresentandosi a intervalli durante l'intero corso della sua vita. Ma sono anche gli anni in cui realizza quadri dove le figure occupano una posizione centrale e risultano già cariche di una certa drammaticità, che però poi quasi svapora nelle composizioni del decennio seguente, che invece concedono molto all'occhio, con il segno che si fa più leggero, tra colori delicati e linee quasi aeree. Sono quadri grandi o a volte molto più piccoli, contenuti, vibranti, ma non drammatici, tanto da dare la percezione di una certa suavità. Ma come arriva il pittore quasi surrealista o espressionista, qualsivoglia, a quella invenzione del nulla, a quell'arte capace di creare lo spazio partendo proprio dalla negazione del senso comune della spazialità? La svolta è tra il 1944 e il 45 e il nodo sta proprio nella distanza con l'espressionismo, con la carica gestuale alla Pollock, per intenderci, perché in Rochko l'uso potente e definitivo del colore non ubbidisce alla necessità spontanea, quasi selvaggia, di gettarlo sulla tela, ma risponde a un disegno molto preciso. Mantiene sì una fisicità forte, ma governata. È, come lui dice, il ritratto di un'idea, come del resto per Rochko lo è tutta la pittura. Un fatto mentale, potremmo dire, citando addirittura Leonardo. La pittura, come ritratto di un'idea, si rivela un processo molto complesso, in cui convergono l'uso del colore, la scelta delle dimensioni delle opere, il rapporto con l'osservatore, l'idea dello spazio e, in un certo senso, anche la sua critica radicale al mondo dell'arte, dove, insomma, accanto a un pensiero molto preciso e quasi ossessivo di come dipingere e perché dipingere, emerge alla fine proverbiale caratteraccio, quella sofferenza esistenziale che segnano la figura di Mark Rochko.
Ricordo che passavo del tempo nel suo studio, quando avevo circa 5 o 6 anni. Preparava una zona per me dove potevo dipingere e i suoi quadri erano lì, tutti intorno nello studio, e io potevo vedere a che cosa stava lavorando, ma in realtà non lo vedevo dipingere. Ci sono pochissime persone che l'hanno visto dipingere. Per lui era una cosa molto privata, era un viaggio solitario.
Rita Reinhardt, la vedova di Ad Reinhardt, un altro degli artisti amici di Rochko, racconta che Rochko era capace di dipingere una tela di grandi dimensioni anche in soli 20 minuti. Rita Reinhardt, peraltro, sarà l'ultima compagna dell'artista, dopo che Rochko si era sposato una prima volta con Edith Sacher, una scultrice, e poi soprattutto aveva avuto un matrimonio molto lungo con Mel, una donna che ha amato moltissimo, da quello che risulta, e dalla cui unione nascono i figli Kate e Christopher. Ma la storia dei soli 20 minuti, leggendo meno che sia, è un po' smentita. Insomma, c'è una precisazione del suo ultimo assistente, Roy Edwards, il quale dichiara che la maggior parte del tempo che Rochko impiegava nel dipingere, in realtà lo impiegava soprattutto nel contemplare il quadro. Infatti, Rochko interviene infinite volte sulla tela e il suo lavoro consiste più che altro in un aggiustamento continuo, meticoloso, ossessivo dei margini dei famosi rettangoli e di quelle bande di colore, le aree cromatiche che poi occupano veramente la tela e che a volte si incrociano, altre volte no, che a volte sono di colori caldi, altre volte respingenti o addirittura cupissime. Ma non solo. Molto tempo Rochko lo dedica a studiare la disposizione che avrebbero dovuto avere i suoi quadri, i quali possibilmente, e questo da quando diventa abbastanza famoso per poter imporre le sue idee a galleristi e curatori di musei, non dovevano mischiarsi affatto con altre opere. Una delle ragioni, per esempio, per cui da un certo momento in poi difficilmente partecipa a delle collettive è per non trovarsi accanto ad artisti che semplicemente disprezza. I suoi quadri devono stare da soli e parlare per se stessi. Un dipinto non ha bisogno di spiegazioni, dichiara. Messaggio molto chiaro soprattutto all'indirizzo dei critici, spesso bollati come presuntuosi o peggio come un branco di parassiti che si nutrono a spese dell'arte. Ma di che cosa parlano queste opere che negli anni hanno incantato collezionisti, critici e anche le persone più diverse? Solo per stare all'Italia, a quello che è accaduto nel nostro paese nei confronti di Rochko, un grande estimatore dell'artista è stato Giuseppe Panza di Biumo, forse il più grande collezionista italiano dell'arte del secolo scorso, che si dichiara onorato di poter ospitare nella sua villa di Varese le tele monocrome di Rochko, anche se poi l'acquisto che fa sarà solo parziale, con profonda delusione di Rochko.
L'aneddoto di Luigi Vaccari.
Giuseppe Panza di Biumo, milanese, 80 anni, grande collezionista d'arte contemporanea dal 56, negli anni 60 incontrava frequentemente Mark Rochko. Lo vedeva spesso perché aveva acquistato molti dei suoi quadri. Oggi una tela dell'artista costa fra i 10 e i 14 milioni di dollari. Rochko, ricorda il collezionista, aveva affrescato una cappella ecumenica a Houston. L'ultima volta che l'abbiamo incontrato, anni prima che morissi, aveva detto a mia moglie: «Vorrei fare dei quadri per una cappella del Vaticano». Panza di Biumo confessa di non aver fatto nulla per far conoscere l'aspirazione del pittore americano alla Santa Sede. Eravamo quasi sicuri che sarebbe stato inutile, racconta il collezionista e spiega: avendo visto il museo della Santa Sede, dipinti così astratti e così spirituali come i suoi, non so se sarebbero stati capiti. 4 anni dopo l'artista è morto e non aver fatto il tentativo è un grande rimpianto, dice Panza di Biumo.
E un altro grande estimatore è stato Michelangelo Antonioni, che lo va a visitare in studio a New York insieme a Monica Vitti, in occasione della presentazione del suo L'Eclisse in America, e che addirittura va a vedere ben 4 volte la mostra che la Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma dedica all'artista nel 1962. Del rapporto tra Rochko e Antonioni rimane una breve, ma oggi particolarmente preziosa, corrispondenza che mette in luce la stima reciproca, la sconfinata ammirazione che Antonioni nutre per l'artista e soprattutto una certa affinità tra i due, la fascinazione per l'idea dello spazio, ma soprattutto per il vuoto. I suoi quadri sono come i miei film, parlano del niente, dice Antonioni, il regista, dopo la visita in studio.
The people who weep before my paintings are having the same religious experience I had when I painted them.
Le grandi tele di Rochko catturano per quel sentimento di indefinito che emerge da queste. Qualcosa, ma forse è meglio dire appunto un vuoto, in cui lo sguardo rischia di naufragare. E si tratta di uno sperdimento in cui ciascuno di noi può riconoscersi, specie nel secolo scorso che ha decretato la morte di Dio e dove quindi il senso dell'abbandono è particolarmente forte, addirittura familiare, direi consueto. Ma per arrivare a questo Rochko adotta una tecnica ben precisa. Il nulla delle sue opere, fatte di pura luce, come dice Antonioni, non nascono solo dalla sua sofferenza esistenziale, sono anche il risultato di un pensiero e di un metodo del fare arte. I rettangoli di colore che occupano le sue tele hanno contorni sfrangiati, indefiniti. Come indefinito è poi il sentimento che muovono. La tela è dipinta fino ai suoi margini estremi e deve essere installata, così vuole l'artista, senza cornice. Questo proprio per esporre i margini direttamente allo spazio intorno e confonderli con esso. È una soluzione che Gillo Dorfles, dopo aver visto il padiglione americano alla Biennale di Venezia del 58, dove Rochko è chiamato a rappresentare gli Stati Uniti, definisce pittura tonale. Con le sue tele immense, basse e solitarie, scrive ancora in questa bella recensione Dorfles, Rochko crea un universo atmosferico in cui bagnano le cose, le persone, la stessa natura circostante. Ma direi di più. Bande di colore prive di limiti precisi? Le sbavature che fremono da sotto, come scrive Antonioni nella lettera all'artista, consentono quella che Carlo Giulio Argan definisce la possibilità di espansione visiva dell'immagine colorata, che è insieme superficie e profondità, limite e non limite, sicché la dimensione dell'ambiente risulta fisicamente permeata dalla sostanza densa e reale del colore. I suoi quadri non hanno bisogno di linee, figure, sfondi o altro. Assistiamo alla rinuncia sovrana di ogni forma, suggerisce magnificamente Dorfles, solo perché è il colore ad occuparli interamente. Un colore, aggiunge Argan, non come tinteggiatura o policromia, ma come nuovo materiale di costruzione.
Areché Argan, grande storico dell'arte, spingesse il povero Rothko al suicidio per comprare i suoi quadri e metterli da parte, perché gli artisti post mortem crescono di valore. Io devo dire la verità, che penso che bisogna riguardarli questi artisti astratti, adesso possiamo farlo con più calma, perché è passato molto tempo, e quindi forse rigiudicarli.
A partire dal 1949, quindi siamo alla fine del decennio quasi di passaggio, gli anni 50 li dobbiamo intendere un po' come il passaggio alla notorietà, alla grande notorietà che avverrà appunto negli anni 60, quindi a partire dal 1949 Rochko realizza tele di grandi dimensioni che devono essere grandi come persone. Devono essere presenze, insomma, con cui l'osservatore si possa proprio rapportare e alle quali, soprattutto, non si possa sottrarre. Per chiarire questa idea, Rochko contesta l'attributo di monumentalità con cui ogni tanto vengono definite le sue opere. Queste, al contrario, sono intime, umane, dice lui. Caratteristica questa dell'intimità che devono avere anche perché il riconoscimento dell'arte è un autentico matrimonio di spiriti, afferma Rochko. E per celebrare al meglio questa unione elettiva non ci devono essere intrusi, interferenze, distrazioni, no, ci devono essere solamente l'opera e chi la osserva. Dunque, tra opera e osservatore deve esserci poco spazio, i dipinti devono quasi sovrastare chi li guarda e soprattutto a guardarli deve essere una persona sola. Una folla che osserva un dipinto mi fa pensare a un atto blasfemo, afferma Rochko. Secondo me un quadro può comunicare direttamente solo con un individuo particolare che in quel momento è in sintonia con esso e con l'artista. Questo è il motivo per cui uno dei più celebri lavori di Rochko, la serie dei Seagram Murals, commissionati all'artista da un costoso ristorante newyorkese, il Four Seasons, ospitato nel Seagram Building, disegnato addirittura da Mies van der Rohe, non arriveranno mai a destinazione. La storia è raccontata da un suo vecchio amico, John Fisher, incontrato nel 1959 durante la traversata sulla nave che porta per la seconda volta l'artista, la moglie e la figlia Kate in Europa. Fisher racconta che una sera, con la tipica andatura da elefante, Rochko, che allora era abbastanza famoso ma non ricco, si avvicinò al tavolo del bar della classe turistica dove lui sedeva e cominciò a parlare. Parlava tantissimo, racconta Fisher, ma parlava tanto, molto, solo dopo essersi sincerato che Fisher non aveva niente a che fare con il mondo dell'arte, perché appunto era sempre molto sospettoso di questo mondo. Sorseggiava con gusto evidente uno scotch soda, aveva un viso tondo e luminoso, un corpo pienotto, i tratti tipici di chi apprezza la buona tavola. Inoltre la sua voce era quasi allegra. Ma che diceva con quella voce? Rochko comincia a tuonare contro il ristorante, il Four Seasons, un posto dove i più ricchi bastardi di New York andranno a nutrirsi e a pavoneggiarsi, aggiungendo di essere arrivato alla conclusione che nessun quadro dovrebbe mai essere esposto in uno spazio pubblico, e terminando l'invettiva augurandosi di dipingere qualcosa che sia in grado di rovinare l'appetito di ogni figlio di buona donna che mangerà in quella sala, e che per ottenere l'effetto opprimente che desidera sta usando una tavolozza scura più cupa di tutto ciò che ho provato finora. Al ritorno del viaggio in Europa, Rochko porta la moglie Mel a cena al Four Seasons. L'atmosfera sfarzosa del ristorante lo disgusta. Decide di rinunciare all'incarico, restituisce i soldi e si tiene i murals per sé.
La settimana scorsa stavo rientrando e vedo una coppia vicino a casa mia. Lei guarda dentro la finestra e fa: chi è che se li compra? I Rochko. Hai capito? Come se fossi una cosa. Un Rochko.
Una merce.
Un soprammobile.
In che senso?
I miei dipinti, condannati a diventare decorazioni. Hai presente, no? Sopra la mensola del camino. Ti dicono: senta, non è che ha qualcosa che si intona col divano? Oppure qualcosa di colorato e allegro per la cucina, che è arancione, o terra di siena bruciata, o verde acquamarina. Guardi, le ho portato anche un campione della tappezzeria. O peggio, devo averlo, perché quella stronza parvenuta della vicina ce l'ha. Anzi, se lei ne ha uno, io ne voglio tre. O ancora peggio, devo averlo, perché ho letto sul New York Times che bisogna averli. O forse me l'ha detto qualcuno che l'ha letto. Chi lo sa, e chi ne legge più i giornali adesso? Però non farmelo guardare. Non farmelo guardare, mi viene una depressione. Tutti quei rettangoli lì così, un po' sfocati. Secondo me anche mio figlio all'asilo è capace di farli. Quello lì è un cialtrone, un truffatore. Ah, sì, però li comprano. È un investimento, no? Lo mettono nel culo ai vicini. Comprano uno status symbol, si comprano il buon gusto. Si intona al lampadario, no? Costa meno di un Pollock, arreda un sacco, insomma, è tutto tranne quello che è davvero. Dai, forza, su. Diamo la prima mano.
Da dove nasce tutta questa veemenza contro i ristoranti di Park Avenue, una delle strade, come sappiamo, più glamour di New York? Come aveva detto più volte di se stesso, Rochko era ed era rimasto un anarchico. Cos'altro potrei essere, diceva. E quindi va da sé che i ricchi gli stessero parecchio sullo stomaco, ma ce l'aveva anche con i critici e gli storici. Provo odio e diffidenza per la maggior parte di loro, tanto per essere chiaro, e ce l'aveva con i musei, le università, l'intero meccanismo di promozione dell'arte. Quindi dobbiamo pensare che ci sia dell'altro. E in gioco, di nuovo, è proprio la sua idea di pittura, la cui produzione, prima di tutto, non deve essere smembrata perché risponde al progetto estetico dell'artista e quindi va considerata come un insieme inscindibile. E poi, per lui, la pittura significa profondità, termine che Rochko preferiva alla spazialità, concetto con cui era stato letto il suo lavoro. Ma era anche svelamento la pittura, rimozione delle apparenze, matrimonio spirituale. Incompatibile quindi con qualunque ristorante, ricco o meno che fosse, ma anche con l'arte che in quegli anni si stava annunciando. Siamo alle soglie dei 60, quindi la pop art con l'appiattimento sul consumismo, quella ambigua esaltazione della società di massa, è alle porte. E che c'entra con tutto questo uno come Rochko, che quanto ideale artistico si rifaceva a Michelangelo, un altro grande irascibile dell'arte, e che si incantava davanti alle pale di Beato Angelico. Uno che, nonostante fosse coccolato dai protagonisti del sistema dell'arte, da Peggy Guggenheim, una delle prime a scoprirla, i galleristi Sidney Janis e Bertie Parsons, tra i più importanti della New York dell'epoca, che dalla fine degli anni 50 era ricercato dai musei di tutto il mondo, dal MoMA di New York, alla Whitechapel di Londra e poi tanti altri, si rifiutava però di dare le proprie opere a una manifestazione di prestigio internazionale come documenta di Kassel, che a chi lo definiva un mistico rispondeva dicendo di sentirsi piuttosto un profeta che non predica disgrazie, ma che si limita a dipingere quelle che già esistono. Forse non è un caso che i Seagram Murals, considerati oggi la sua opera forse più grande, più importante, con i loro colori cupi, quella cupezza che lui voleva dare sullo stomaco agli avventori del Four Seasons, con quel rosso che sembra sangue rappreso, come dice John Fisher, siano finiti a Houston nella Rochko Chapel, che è la cappella funeraria della famiglia dei collezionisti de Menil, mentre un'altra parte sia stata donata dall'artista alla Tate Britain di Londra, però con precise istruzioni per il loro allestimento.
Sapete qual è il luogo migliore per illuminare alcune differenze tra italiani e americani? Beh, potrebbe essere una cappella. Sto parlando della cappella di Rothko a Houston, Texas, un edificio piccolo con una sala ottagonale, e sulle pareti di questa sala, di questa cappella, ci sono appunto i dipinti di Rothko. Sono 14 dipinti neri o marroni o viola. Nella cappella di Rothko c'è una luce che viene dall'alto, da una piccola fessura, come il Pantheon a Roma. A un certo punto può capitarvi di cominciare a pregare. Ora, il problema è: che cosa pregate nella cappella Rothko? Io credo che sia abbastanza indifferente, nel senso che ognuno di noi può usare quello spazio della cappella come vuole. La cappella Rothko è uno spazio rigorosamente vuoto, quasi direi isolante rispetto al mondo, ed è uno spazio che restituisce ad ogni individuo quello che è, io direi quasi con una spietata esattezza egualitaria.
Pur nella sua scontrosità, Rochko nutriva in realtà un'idea dell'arte non solo molto alta, come è evidente, ma capace anche di andare al di là dell'espressione individuale. L'espressione individuale la bollava come noiosa, preferendo avere a che fare con quanto di più estraneo a se stesso, diceva, e cioè un vasto ambito di esperienza. Ma l'arte era anche proprio comunicazione sul mondo a qualcun altro, ed era anche comunità, a partire dai primi importanti legami che Rochko ha con gli artisti, quelli iniziali con Barnett Newman e Clifford Steele. Si rompono ad un certo punto, accadono gelosie, comunque delle incomprensioni. Ma Rochko però rimarrà sempre molto legato a Philip Gasson e a Robert Motherwell, dando vita con questi ed altri a gruppi di lavoro che poi cambiano nel tempo, come la cosiddetta New School di New York e il gruppo molto famoso degli Irascibili, che sono 17 contestatari delle scelte del Museo Metropolitan, ai quali per esempio apparteneva anche Pollock, che già nel 51 finiscono sulla copertina del settimanale Life. Ma l'arte era anche uno spazio etico, rigoroso certo, ma illuminato dalla pura luce. Una luce che tuttavia non gli impedisce, il 25 febbraio del 1979, proprio il giorno in cui arrivano a Londra gli 8 murals donati alla Tate, di tagliarsi le vene nel suo studio. Lo stesso posto dove neanche 2 mesi prima aveva organizzato una festa per mostrare agli amici i suoi ultimi lavori.
Il 25 settembre 1903 nasce in Lettonia Mark Rochko. Adriana Polveroni l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.